ci obbliga. Addirittura quando si parla di disciplina, la prima cosa che pensiamo è a una punizione. Se quindi parliamo della disciplina della preghiera, qualcuno può intenderla che è una specie di penitenza che si deve pagare. Così, tra l'altro, abbiamo visto quando eravamo cattolici chi lo è stato. Io ricordo che quando andavo a confessare i miei peccati al prete, dopo c'era la penitenza, e tra questa penitenza c'era recitare un certo numero di preghiere. E così noi abbiamo pensato, e naturalmente, almeno nella mia mente, l'idea che pregare è una specie di punizione. E quindi quando si parla di disciplina della preghiera, qualcuno potrebbe avere questa cattiva idea, questo cattivo concetto. Ma chi è una persona disciplinata? Generalmente non si intende una, quando si parla di una persona disciplinata in questo senso, qualcuno che ha assunto delle buone pratiche abituali e che vi si dedica coscienziosamente allo scopo di ottenere un buon risultato. Questa è una persona disciplinata. Una persona disciplinata è colui che ha acquisito delle buone pratiche, e quindi abitualmente lo fa, e coscienziosamente vi si dedica allo scopo di ottenere un buon risultato. Questa è la giusta definizione di persona disciplinata. L'Apostolo Paolo raccomandava a Timoteo di esercitarsi alla pietà. In 1 Timoteo 4:7 è scritto: esercitati alla pietà. L'esercizio fisico è utile a poca cosa, ma la pietà, la devozione, l'eusebeia, la giusta, la buona adorazione di Dio è utile ad ogni cosa. E questo esercitati è un verbo che ha a che fare con quella parola che noi utilizziamo con fare ginnastica, da dove derivano parole italiane come ginnasio o palestra, no? Si potrebbe tradurre con una certa libertà: sii palestrato nella pietà. Sii palestrato, voi sapete che cosa significa essere palestrati, no? Un ragazzo che è palestrato lo si vede subito, si vedono i muscoli, si vede il suo physical fitness, si vede che non ha un filo di grasso, si vede che è sano, che è forte, che ha i tante, che è bello. E Paolo voleva che Timoteo fosse così nella pietà. Gli dice: sii palestrato nella pietà. E questa parola qui è interessantissima, perché deriva da un sostantivo, o comunque da un'azione, che era quella del denudarsi. Studiando le parole greche si fanno belle scoperte, no? Ed era proprio l'idea, era proprio questo, che per fare esercizio ci si toglieva degli abiti che impacciavano. Voi sapete qual è l'abbigliamento della palestra, chi di voi le frequenta sa che le persone che vanno in palestra non è che ci vanno col cappotto, no? E l'idea è proprio questa, quello di prendere un tempo, un momento, liberarsi di quello che sono i pensieri superflui e dedicarsi a questa pratica, a questa attività. Quindi la pietà, la devozione a Dio, la corretta adorazione ha un parallelo con la pratica dell'atleta. E proprio per questa ragione Paolo usa almeno due volte l'immagine dell'atleta che è temperato in ogni cosa. In Prima Corinzi, al versetto 25 del capitolo 9, dice: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Letteralmente, chi fa l'atleta si può tradurre anche il lottatore. Il verbo è agonizomai, questa parola che ha in sé l'idea dell'agonia, della lotta, della competizione. Chi fa l'atleta è una persona che lotta, è temperato in ogni cosa. E anche quest'altra parola è interessante, perché dice che si autocontrolla, è padrone di se stesso, quindi disciplinato. La vita cristiana è una vita di disciplina. E un'altra occasione in cui l'Apostolo Paolo fa riferimento all'atleta è in Seconda Timoteo, al capitolo 2, il versetto 5. Quando uno lotta come atleta non riceve una corona se non ha lottato secondo le regole. Qui il verbo è un altro, è diverso, è atleo, significa proprio la competizione, cioè non lo sport fatto per diletto, non lo sport appunto per passare il tempo, ma c'è ancora il riferimento a questo impegno massimo a fare qualcosa. Non è la passeggiatina in bicicletta o il jogging che si fa, che so, a Palermo, a Villa, come si chiama, La Favorita. Ma è quello che accade in una vera competizione, dove si sgomita, dove ci si spinge al massimo, dove si lotta contro la fatica, dove si superano le difficoltà. Questa è la vita cristiana. E quindi traiamo da questo una lezione: un cristiano è una persona che ha un compito arduo da compiere, ha un compito al quale si deve dedicare con regolarità, che deve svolgere con impegno, che deve avere una forza trainante nella propria vita, perché c'è uno scopo, una meta che devono essere raggiunti, una battaglia da compiere, un premio da ottenere. Questa è la vita cristiana. E la preghiera è solo una delle discipline spirituali alle quali bisogna dedicarsi. E come ogni disciplina è ardua da acquisire ed è facile da perdersi. Avete mai fatto sport? Se avete fatto sport regolarmente, sapete bene che arrivare a ottenere una certa forma fisica è estremamente faticoso, perché bisogna entrare in una forma mentis. Se vuoi ottenere dei risultati nello sport, non puoi farlo quando hai il tempo libero. Devi fissare dei tempi, devi fissarti degli obiettivi, devi farlo coscienziosamente, devi mettere da parte altre cose, non devi guardare in faccia a nessuno, a tua moglie che ha le sue esigenze, ai tuoi figli che hanno le loro richieste, alle cose che possono capitare. Se vuoi ottenere un risultato, devi dedicarti. Per questo molti sportivi che lo fanno per diletto, rovinano le loro famiglie, eccetera, no? Perché dopo, oltre al lavoro e a tutte le cose, si devono dedicare per ottenere certi risultati e quindi il resto delle cose passa indietro. Ma la lezione è proprio questa. È qualcosa che è difficile da ottenersi, è facile da perdersi, perché nel momento in cui smetti, perdi la forma mentis, non fissi più dei momenti e dei tempi, e dopo perdi la forma. E quando riprovi a salire in bicicletta, per quanto mi riguarda, o a correre o a fare qualunque altra cosa, è estremamente faticoso, rimane solo la fatica e nulla del diletto. Nulla del piacere, così è la preghiera. Estremamente difficile da acquisire, facile da perdere. Apparentemente poco proficua. Quando preghiamo, io ho sentito Francesco ha parlato della fede, ma siamo onesti, fratelli, quante volte il Kairos, quando siamo nella nostra cameretta di preghiera, non vi passa per la testa che state perdendo il vostro tempo? Non è una sensazione che vi capita quando state cercando di pregare e non riuscite a pregare e vi cominciano a passare per la testa tutte le cose che dovete fare e dite: meglio che smetto perché devo fare tante cose oggi. Apparentemente poco proficua. Sapete perché io non sono mai diventato un musicista? Perché quando ho studiato molti anni il clarinetto, ho suonato, ma quando andavo al conservatorio mi dicevano: tu devi fare prima di tutto e soprattutto quando prendi il clarinetto questo esercizio, prendi la nota più bassa, comincia pianissimo, sali su forte e poi di nuovo pianissimo. Allora, re diesis, poi mi, e mi diesis, mi fa diesis, cioè così via. Un'ora di sta cosa. Le scale, le odiavo le scale, la scala cromatica, sali, scendi, falle mille volte. E non sono mai diventato un musicista. Non ho mai suonato in clarinetto a certi livelli. Perché era la cosa più odiosa da fare. E molte volte invece sono proprio quelle cose che poi ci preparano a diventare dei buoni musicisti o proficienti, cioè capaci nel fare le cose che odiamo, le cose più noiose, le cose più ripetitive. La preghiera, in molti casi, soprattutto all'inizio, è così. Non sto parlando delle preghiere che noi leviamo a Dio nei momenti in cui sentiamo grandemente il bisogno di pregare, o abbiamo una grande necessità, o siamo in difficoltà. Tutti sono capaci di farlo, tutti sono, anche Manasse ha pregato così. Ma sto parlando della disciplina della preghiera. Estremamente difficile, ma poi naturale con il prosieguo. Non possono essere spese parole a sufficienza per raccomandare quanto è necessario acquisire questa pratica disciplinata. Abbiamo sentito degli esempi nella Bibbia, ma secondo voi Neemia avrebbe mai pregato il Signore, come diceva Luigi, così efficacemente, in quel momento davanti al re Artaserse, se non avesse avuto una vita di preghiera alle spalle. Ma secondo voi Daniele avrebbe continuato a pregare nonostante l'editto del re se non avesse avuto una vita di regolare comunione e pratica di preghiera che non di cui non si poteva liberare se non violando la propria coscienza? Quindi questi esempi, gli ordini, le promesse, le nostre passate esperienze, pensate a quante volte il Signore ha risposto alle vostre preghiere, a volte in modo assolutamente sorprendente, eppure ce ne dimentichiamo. A volte il Signore ha risposto prima ancora, non appena abbiamo formulato le nostre richieste, altre volte abbiamo stabilito dei giorni e dei momenti per la preghiera e il Signore ha risposto immediatamente, eppure ce ne dimentichiamo. Iniziamo a pregare, fratelli, iniziamo a pregare. Iniziamo per gradi, come si fa con qualunque attività difficoltosa, ma perseveriamo a dispetto di qualunque difficoltà. Questa è la disciplina. E concludo velocemente con la disposizione. Beh, per la disposizione io credo che il testo di riferimento deve essere quello di Matteo 6 dal versetto 5 al versetto 14, l'insegnamento che è già stato presentato del Signore Gesù sulla preghiera: quando voi pregate, non pregate come fanno gli ipocriti, non pregate come fanno i pagani, quando voi pregate, pregate così. Quindi Gesù prima di tutto ci dice come non dobbiamo pregare, la disposizione degli ipocriti, quello di essere visto dagli uomini, la disposizione dei pagani, quello di pensare di poter manipolare Dio, la disposizione dei cristiani, quello di avere Dio dinanzi ai propri occhi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Se abbiamo davanti gli uomini, noi pregheremo per compiacere gli uomini o per farci osservare dagli uomini. E quando noi parliamo della preghiera e non preghiamo, noi siamo come i pagani, siamo come, scusate, come i farisei, che pregavano per farsi vedere dagli uomini. Magari siamo capaci di rimproverare quelli che dicono il rosario, ma non siamo capaci, come loro, di stare mezz'ora o 40 minuti appartando del tempo in preghiera. Ipocriti, ipocriti. Ce la prendiamo con le persone che sono ignoranti e ingannate, che pregano delle preghiere sbagliate, ma noi facciamo meno di loro. Noi che sappiamo la verità, il nostro problema è proprio questo, non il fatto che non sappiamo cosa sia giusto fare, che non facciamo quello che sappiamo che è giusto fare. Non per essere osservati dagli uomini, noi dobbiamo vedere Dio, non dobbiamo neanche guardare le circostanze intorno a noi. La giusta disposizione è quella di colui che vede Dio, la giusta disposizione è quella di colui che vede se stesso al cospetto di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, tu sei Padre, io sono figlio. Sono figlio perché mi hai creato, sono figlio perché mi hai redento, sono figlio perché mi hai liberato dal peccato. E la preghiera vera, la disposizione giusta alla preghiera è proprio questa: colui che vede se stesso quale creatura di Dio, quale peccatore bisognoso della misericordia e della grazia di Dio, quale figlio di Dio. Sì, sono un peccatore, ma sono anche tuo figlio, mi hai comprato, mi hai fatto tuo. E poi la giusta disposizione è quella di avere delle sante affezioni, cioè andare dinanzi a Dio con una certa misura di esperienza e di ricerca di quella pace, della comunione, del senso, del ristoro che si può ottenere alla sua presenza. E infine nella ricerca di ciò che è prezioso agli occhi di Dio. Come si conclude la preghiera del Padre nostro: a te il regno, la potenza e la gloria in eterno, così come inizia: Padre nostro che sei nei cieli, a te il regno, la potenza e la gloria in eterno. La ricerca della gloria di Dio, disposizione e disciplina, che Dio ci conceda entrambe.